Ave Maria bambini, ben ritrovati, tutto bene? E mi auguro che vada sempre tutto bene. Se fate i buoni, se obbedite, sarete felici. Padre Stefano dice sempre, ci obbedisce e fiorisce. Volete fiorire? E allora obbedite ai genitori, agli insegnanti, ai parroci. È semplice, loro vi vogliono bene, hanno più esperienza e ci suggeriscono le cose buone. E adesso, bambini cari, noi continuiamo a parlare di Gesù perché è risorto, abbiamo visto, no? E allora adesso vediamo un po' cosa avviene dopo, durante la sua vita pubblica. Per intanto ci raccomandiamo alla Madonna e diciamo una bella Ave Maria, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Allora, bambini cari, Giuseppe e Maria erano andati con la carovana e non trovarono più il bambino Gesù, che ormai teneva 12 anni, e tornarono indietro e lo trovarono nel tempio, che discuteva con i dottori. E quando la Madonna ha detto, figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io eravamo dispiaciuti perché non ti trovavamo. E Gesù cosa risponde? Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo interessarmi delle cose del padre mio? Ma ritornò con Giuseppe e Maria a Nazareth. Dopo questo fatto, abbiamo detto già l'ultima volta, il Vangelo non ci narra molto della vita di Gesù fino all'età di 30 anni. Ci dice poche parole. Cresceva in età, in sapienza e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini. Era obbediente a Gesù e a Maria. E questo egli fece fino all'età di 30 anni. Bambini cari, e Gesù è un esempio straordinario di nascondimento, di obbedienza, di umiltà. Gesù, che è l'eterno figlio di Dio, se ne sta per 30 anni nascosto in una povera bottega di falegname. Lui, che ha creato l'universo, non disdegna di prendere in mano la pialla e il martello. Egli, che comanda le infinite schiere degli angeli del cielo, ubbidisce umilmente a due creature. Pensate e riflettete su questo quadro meraviglioso e ricordatevi che Gesù ha fatto questo per dare a noi l'esempio e perché vuole che noi l'imitiamo. Allora dobbiamo decidere di amare il nascondimento senza correre appresso alle grandezze del mondo con troppa ansia. Dobbiamo amare il lavoro, attendendo con diligenza all'esatto adempimento dei nostri doveri. Soprattutto, dobbiamo imparare a obbedire con prontezza e con gioia ai genitori e ai superiori. E ricordatevi che l'Apostolo San Paolo dice che in paradiso entreranno soltanto coloro che rassomigliano a Gesù benedetto. Allora dobbiamo imitarlo subito, Gesù, e dobbiamo imitare questi esempi, perché dobbiamo somigliare a Gesù e dobbiamo ringraziare di cuore questo Redentore che, mentre ci presenta un perfetto modello di ogni virtù in se stesso, Se noi apriamo il cuore alla sua grazia, ci darà la forza di imitarlo. E in questa imitazione è riposta la nostra vera felicità sulla terra e nel cielo. E adesso proseguiamo nella narrazione della vita di Gesù. Dunque, giunto all'età di 30 anni, Gesù dette inizio alla sua predicazione per insegnare agli uomini la via del cielo. E questa predicazione durò solo 3 anni, ma fu un intreccio di sublimi insegnamenti, di strepitosi miracoli e di sapienti istituzioni per la salvezza degli uomini. Gli insegnamenti di Gesù si riassumono in queste brevi parole: amore verso Dio e amore verso il prossimo. Infatti, un giorno, mentre Gesù predicava, un uomo dotto gli domandò: «Maestro, qual è il maggiore comandamento della legge?» E Gesù gli rispose: «Amerai il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il primo e massimo comandamento. Il secondo poi è simile a questo: amerai il prossimo tuo come te stesso». E perché tutti potessero comprendere bene i suoi insegnamenti, egli li illustrava con opportune similitudini e parabole. Così, per esortare gli uomini all'amore verso Dio, diceva che Dio è un buon pastore, il quale, avendo smarrito una pecorella, ne va in cerca ansiosamente, e ritrovatala non la sgrida, non la percuote, se la pone sulle spalle, la riporta all'ovile e fa una grande festa. Così Dio va in cerca dei poveri peccatori, li perdona amorevolmente e apre ad essi le porte del cielo. Altra volta rappresentava il Dio come un padre amoroso, il quale, avendo sofferto immensamente per l'ingratitudine di un figlio cattivo, fuggito da casa e andatosene a dissipare tutti i suoi beni in mezzo ai vizi, lo aspettò ansiosamente e, quando lo vide ritornare pentito, stanco e lacero, lo abbracciò teneramente, lo perdonò e fece una grande festa. Così, diceva Gesù, perdona il Dio i poveri peccatori quando li vede pentiti ritornare ai suoi piedi. Poi, per esortare all'amore verso il prossimo, narrava altre belle parabole. Un povero viandante fu sorpreso dagli assassini, che lo spogliarono di tutto e lo lasciarono in fin di vita sulla strada. Passò un sacerdote e non lo aiutò. Passò un levita e tirò innanzi. Infine passò un samaritano, ossia uno straniero, ebbe compassione di quel poverello, lo raccolse, gli medicò le ferite, lo trasportò al vicino albergo ed ebbe ogni cura di lui. A quell'epoca non ci si poteva avvicinare alle persone che stavano a terra con il macchiati di sangue, perciò sia il sacerdote che il levita non si erano fermati. Invece il samaritano lo raccolse e lo portò al vicino albergo. E Gesù diceva: voi dovete fare così, dovete amare tutti, anche se sono stranieri e nemici. Poi diceva un'altra parabola: un re buono aveva condonato a un suo servo un debito grandissimo. Ma questo servo incontrò un suo compagno che gli doveva una piccolissima somma, minacciò di ucciderlo se non la restituiva subito e lo fece mettere in prigione fino a tanto che non l'avesse soddisfatto. Il re, saputo ciò, richiamò quel servo e gli disse: servo cattivo, io ti ho condonato tutto quel debito perché mi ti sei raccomandato, e non dovevi dunque anche tu avere pietà di un tuo conservo, come io ho avuto pietà di te? E il re, sdegnato, ordinò che fosse messo in prigione finché non avesse pagato tutto il suo debito. Così, concludeva Gesù, sarà con voi il Padre mio celeste, se di cuore non perdonerete ciascuno al proprio fratello. Un'altra volta insegnava, se tu stai per fare un'offerta all'altare ed ivi ti viene alla memoria che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, posa là la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello e poi ritorna a fare la tua offerta. Ma Gesù portò questo insegnamento dell'amore verso il prossimo al suo punto più sublime quando disse: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi perseguitano e calunniano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, il quale fa che il suo sole si levi sui buoni e sui cattivi e manda la pioggia sui giusti e sugli ingiusti. Che se amate chi vi ama, che merito ne avrete? Non fanno forse altrettanto i pubblicani? E se salutate solo i vostri fratelli, che fate di speciale? Non fanno forse altrettanto i pagani? Siate dunque perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. E finalmente, alla vigilia della sua morte, ripeteva con dolce insistenza agli apostoli: il comandamento mio è questo, che vi amiate scambievolmente. E allora meditate su questi insegnamenti di Gesù e pensate sempre che Dio è un Padre tenerissimo che vi assiste, vi guida, viene in cerca di voi e vi manda buone ispirazioni quando vi allontanate dalla retta via. Gesù vi abbraccia, vi perdona quando ritornate pentiti da Lui. E poi tiene preparato un paradiso eterno di ineffabili gioie. Ama. Fanciulli cari, amate questo Dio così buono. Amatelo con tutto il cuore. E gustate le parole che Egli stesso ci ha messo sul labbro. Padre nostro che sei nei cieli. E bisogna amare con affetto sincero il prossimo, considerando gli uomini come carissimi fratelli, perché siamo tutti figli dello stesso Padre Celeste. E Gesù dice: perdona di cuore a chiunque ti abbia fatto del male o recato dispiacere. Si prova molta dolcezza quando, vincendo se stessi, si può dire a chi ci ha fatto del male: ti perdono e ti amo per amore di Dio. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. Bambini cari, abbiamo detto che se noi facciamo quello che ci raccomanda il Signore, andiamo in paradiso. Ecco, e allora adesso passo a leggervi la nona istruzione di Padre Dolindo Ruotolo, quel caro sacerdote che io ho conosciuto e che mi ha fatto tanto di quel bene e mi ha fatto vincere il concorso magistrale perché mi mandò l'angelo custode a dettare il compito e mi sta sempre vicino. Anche voi raccomandatevi a lui e vedrete che egli vi aiuterà. E adesso in questa istruzione lui ci spiega che dopo che abbiamo avuto il giudizio, l'altra volta abbiamo parlato del giudizio di Dio, e poi o andiamo in paradiso, o andiamo all'inferno, o andiamo al purgatorio. Allora, la prima idea fondamentale è questa: nella vita non è possibile una vera felicità. Noi aspiriamo a una felicità che nel mondo non arriviamo mai a conseguire, perché qui non c'è gioia che non sia mescolata a un'amarezza. Voi andate in campagna e siete allegri, ecco che vi si versa addosso il vino, si rompe un piatto, avete una sgridata e la contentezza è finita. Voi avete un vestito nuovo e vi pare di essere un professore con quell'abito, vi cade addosso l'inchiostro e la felicità del vestito è finita. Voi ottenete di andare a vedere un film e saltate dalla gioia, andate a vedere il film e vi viene il sonno perché è sera. Anche nelle più piccole cose la felicità terrena viene sempre intorpidata da un dolore. Voi avete appetito, la mamma vi ha dato un bel piatto fumante, lo mangiate avidamente, vi scottate la lingua. Chi ha trovato la sua felicità sulla terra? E vi racconto questo fatto che tempo addietro vi ho già letto, ma ve lo leggo volentieri. C'era una volta un re che voleva trovare il segreto per essere felice. Con tutte le ricchezze che aveva, con tutti gli onori, era sempre infelice e non trovava pace. Maestà, gli disse un sapiente, andate girando per il vostro regno da sconosciuto e se trovate un uomo felice, fatevi dare la sua camicia e indossatela. Il re partì vestito da pellegrino e arrivò nei pressi di un palazzo tutto illuminato che risuonava di canti e musica. Pensò e disse fra sé, qui ci sarà qualche persona felice. Salì su e chiamò il padrone di casa. Io mi sono accorto, gli disse, se voi siete un uomo felice. Ah, rispose l'altro, se sapeste quante amarezze mi costa questa festa. Ho dovuto farla, ma domani mi scade un grosso debito e non so come pagare. Il re se ne andò sconfortato e proseguì oltre nel suo viaggio. In una amena campagna tutta fiorita che sembrava il regno della pace, vide una casetta smarrita nel verde del campo con un gioiello. Si avviò verso di quella parte, salì le scale tutte ornate di piante e vi trovò un marito e una moglie. Come state bene voi qui, esclamò, io credo che avete trovato il segreto della pace. Sì, rispose la donna, l'avrei trovato, ma ho davanti questo birbante che mi fa arrabbiare dalla mattina alla sera. L'uomo si alzò per picchiarla, successe un contrasto e il re anche questa volta se ne andò sconfortato. Lo stesso gli successe in molte altre occasioni, finché non incontrò un povero tutto lacero che mangiava una scodella di legumi e mangiando cantava. Buon uomo, com'è che canti mentre sei così povero? Ed egli, mi sento felice perché faccio la volontà di Dio. Mi vorresti dare la tua camicia? Te la pago 1000 lire. Ve la darei, ma sono tanto povero che non ho neppure la camicia. Il re allora si convinse che la felicità non si trova sulla terra, nelle ricchezze e negli onori, e ritornò alla sua città per fare la volontà di Dio. Noi siamo sulla terra di passaggio, siamo come in una ferrovia e camminiamo insieme. Ditemi, chi sta nella ferrovia può portare appresso tutte le comodità che desidererebbe? Non lo può e deve subire un disagio anche se va in prima classe. Non è dunque sulla terra e nelle cose della terra che si trova la felicità. Ve lo ripeto, tutto è cosparso di amarezza qua giù. Se non mangiate, avete fame. Se mangiate, avete peso di stomaco. Se rimanete in casa, vi annoiate. Se uscite, vi seccate. Se non andate a scuola, vi viene il desiderio di seguire i compagni che ci vanno. E se ci andate, siete impazienti di uscirne. Un ricco teme di perdere quello che ha. Un povero desidera quello che non ha. Anzi, i più infelici sono proprio quelli che vanno nelle carrozze, che nuotano nell'abbondanza e nel piacere. Essi sono i più agiati nella vita e ogni gioia per loro è un tormento. Il Signore ci ha fatti per sé e il nostro cuore è irrequieto finché non riposa in Lui solo. Seconda idea fondamentale. La nostra felicità si può trovare solamente in Dio. L'ispirazione che noi sentiamo alla felicità non può rimanere inappagata, diversamente noi saremmo inferiori agli animali della terra. Quando avete dato al cavallo il fieno, lo mangia ed è contento. Quando il gatto ha avuto un boccone saporito, lo divora, poi si accuccia e si riposa. Un uccello che ha trovato il granello che lo alimenta, vola poi di ramo in ramo e canta allegramente. L'uomo non trova l'appagamento in nessuna cosa della terra, perché è stato creato solo per Dio. Ditemi, può trovare riposo una pietra quando la gettate per aria? No, ma ricade violentemente sulla terra perché là tende col suo peso. Ora noi siamo stati creati per conoscere, amare e servire Dio in questa vita e poi goderlo eternamente nell'altra. Dunque, non possiamo trovare il riposo vero e completo che solamente in Dio. Un povero fanciullo è uscito dalla casa del padre per raccogliere la legna nel bosco. Il padre gli ha detto: portamene una buona quantità perché ho freddo e dopo ti darò una bella sorpresa. Il fanciullo si avvia, cammina molto, si introduce nel bosco. Una grossa farfalla svolazza sui fiori. Il fanciullo li insegue, la prende, è corso trafelato, l'ha raggiunta. Le ha gettato sopra le mani e l'ha miseramente schiacciata contro il ramo di un albero. Dove più la bella farfalla? Non ne rimane che un poco di poltiglia. Non risente il povero fanciullo che un forte dolore alla mano perché l'ha sbattuta contro l'albero. Deluso, è corso appresso a un'altra farfalla, ma dopo molto cammino ha avuto la stessa delusione. Il giorno intanto declina, il sole manda gli ultimi raggi d'oro attraverso gli alberi della foresta. Il fanciullo ha smarrito la strada, piange, raccoglie sulle spalle il piccolo fardello di legna, svolta da un viale all'altro, ma più cammina e più si imbroglia. Passa un signore, lo vede piangere, se ne commuove. «Oh, caro fanciullo», dice, «perché piangi? Ho smarrito la strada e devo andare da mio padre. Ebbene, non ti dispiacere, ti condurrò con me a casa mia». «No», dice il fanciullo, «devo andare dal padre mio, accompagnatemi piuttosto a casa». «Ditemi, se quel signore lo portasse in casa sua, potrebbe il fanciullo trovarsi contento?» «Noi siamo stati mandati dal Padre Celeste nel mondo per operare il bene e per ricevere poi il premio eterno». Nella foresta del mondo spesso ci smarriamo e corriamo appresso alle stoltezze del mondo, come appresso a belle farfalle. Come mai possiamo trovare pace fuori di Dio che è Padre? Tutto è estraneo, tutto è insufficiente, tutto è inutile perché Dio solo è infinita ricchezza, Dio solo è infinita bontà, Dio solo è infinita misericordia. Vedere la faccia di Dio vivente, dice Sant'Agostino, è la suprema felicità, è la gioia di tutti i santi e di tutti gli angeli, è la ricompensa della vita eterna, è la gloria delle anime nostre e il contento senza fine. Se voi siete amici di un altro, Vi potete aspettare un disinganno quando meno lo credete. Dio invece c'è padre, amorosissimo. Se voi operate per gli uomini, vi vedrete corrisposti con l'ingratitudine. Dio invece non lascia senza premio neppure un bicchiere d'acqua fresca data a un poverello per amore suo. Se voi vi applicate allo studio, trovate mille difficoltà, vi scoraggiate. Dio invece è infinita verità e con un raggio solo della sua luce ci contenta e ci appaga. Tutto ci è estraneo, tutto ci è amaro, fuori di Dio benedetto, perché siamo fatti per Lui solo, sicché la felicità non può consistere nell'avere molte ricchezze, molti onori, molti piaceri, ma consiste soltanto in Dio che è tutto. Il celebre astronomo Le Verrier, che nel 1886 scoprì il pianeta Nettuno, fu invitato a una festa dal prefetto del Dipartimento della Manica. Un vescovo lo vide e per fargli un complimento gli disse: «Di molti si dice che si innalzarono fino alle nubi, ma voi vi innalzate fino ai più remoti astri del cielo». «Monsignore, non basta», disse l'astronomo, «io voglio salire più in alto. Con l'aiuto di Dio spero di sollevarmi fino al cielo, fino al paradiso». Bambini cari, e adesso vediamo che cos'è il paradiso. Apriamo, allarghiamo il nostro cuore alla gioia del paradiso. Potete voi farvi un'idea del sole guardando un fiammifero acceso? No, perché il fiammifero è debole fiamma che subito si consuma e si spegne. Così è tanto difficile formarsi un'idea della grande felicità del paradiso, perché sulla terra noi non abbiamo idea di vera felicità. Ad ogni modo, tanto per farvi capire qualche cosa, io vi dico: primo, nel paradiso noi siamo liberati da tutte le miserie della vita presente, quindi non abbiamo più bisogno di mangiare o di bere, non avvertiamo più né freddo né caldo, non siamo oppressi dal peso del corpo, dai dolori e dalle malattie, dalle amarezze, dai contrasti e da tutto ciò che nella vita presente ci cagiona dolore. Secondo, nel paradiso si vede Dio faccia a faccia come è, nella sua luce infinita, e Dio stesso ci aiuta a vederlo con una forza speciale che dà all'intelletto nostro, con il lume della gloria. Voi godete nel vedere una bella scena, nell'ammirare i fiori del campo e una bella giornata. Quanto più non dovreste godere nel vedere Dio, che è infinita bellezza? Terzo, Dio conosce ogni verità e le creature diventano dottissime in qualunque scienza. Voi non sareste più contenti ora se in un momento poteste arrivare all'università e prendervi una laurea? L'uomo si appaga nella verità e non può godere veramente che nella verità. Ora, in Dio, conosce tutta la verità, conosce l'armonia e la bellezza delle verità della fede e si consola assai di avervi creduto, conosce le verità naturali e si appaga nel vederne la mirabile armonia, conosce Dio e non trova più limiti nella sua soddisfazione immensa. Quarto, in Dio che è infinita ricchezza, l'uomo trova ogni bene, tutto quello che può desiderare lo ottiene. L'anima sua si sente libera, serena, contenta e nella volontà di Dio, che è infinito bene, si appaga completamente. Quinto, qualunque felicità terrena, anche se fosse veramente tale, è sempre amareggiata del timore di perderla, perché tutto passa e tutto finisce nel mondo. Nel paradiso invece il godimento è eterno, non può terminare mai, è sempre più nuovo, più bello, più completo. E l'anima non se ne può annoiare già mai. Nessun timore, quindi, può affliggerci nel paradiso, nessuna amarezza. Esso è come un campo sereno, dove non penetrano mai le tempeste. È come una perenne primavera spirituale, è una dolcezza senza turbamenti, è la pace eterna. Pregate Dio che vi dia la grazia di andare in paradiso e comportatevi bene per meritarlo, affinché possiate provarlo col fatto quanto sia bello. se io avessi qui un bel regalo e dicessi, chi sta più quieto l'avrà. Non sarebbe stupido un fanciullo che per fare un momento di fracasso se ne rendesse indegno. Ora la vita passa presto. E beato è colui che può fare il bene e che può rendersi degno di quella felicità che non termina mai e che è eterna. Sentite questo fatto. Il 25 novembre 1856 morì in Torino la madre di San Giovanni Bosco. Era una santa donna, aveva menato una vita piena di opere buone e morì nel bacio del Signore. Passarono 4 anni e nell'agosto del 1860, mentre Don Bosco ritornava dalla chiesa di San Francesco d'Assisi all'angolo della Consolata, vide di riscontro a sé sua madre. Figuratevi l'emozione che provò. «Voi qui, oh madre!» esclamò. «Ma non siete già morta?» «Sono morta, ma vivo!» gli rispose la madre. «E siete felice? Felicissima!» Allora Don Bosco le domandò se fosse volata subito in cielo dopo la morte. Ed ella rispose di no. Le domandò conto di alcuni giovanetti che erano morti e gli disse che erano salvi. E ora, soggiunse Don Bosco, fatemi sapere che cosa godete in paradiso. Non posso fartelo intendere. Datemi almeno un saggio della vostra felicità. Fatemene almeno provare qualche stilla. Don Bosco vide allora di un tratto la madre trasformarsi come un altro essere. I suoi panni si mutarono in un preziosissimo vestito. La fronte prese un'aria di sublime maestà e le sue labbra si apersero al canto. Ma quale canto non fu mai il suo? Sembrava un'armonia di 1000 strumenti, era qualche cosa di profondamente emozionante. Don Bosco rimase estatico per la meraviglia e non seppe pronunziare parola. L'ultimo saluto della madre fu questo: «Io ti aspetto in paradiso!» Così dico a voi, fanciulli cari, vivete da buon ragazzi, vivete sempre bene, perché un giorno anch'io voglio aspettarvi tutti in paradiso. E questa è la conclusione che ne fa Don Dolindo. Cioè, ecco, vivete da buoni ragazzi ed egli ci aspetta in paradiso. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo. Bambini cari, ogni tanto riprendo la lettura della vita di San Bartolo Longo, propagatore del Santo Rosario e anche fondatore delle opere di Pompei. E lui era ottobre, passeggiava per le campagne di Pompei e voleva far conoscere il rosario a tutti. E così si ricordò di cosa dice la Madonna: se cerchi salvezza, propaga il rosario. Chi propaga il rosario è salvo. E glielo diceva anche il suo confessore, che era padre Radente. si ricordò di queste parole in un momento in cui lui si sentiva indegno di servire Dio. E allora gli parve anche di vedere la Madonna accorso a confortarlo. E gli dice: mi prostrai e i miei occhi si riempirono di lacrime. O regina del paradiso, ti ascolto. Io non uscirò dalla terra di Pompei senza avervi veduto il trionfo del tuo rosario. A sera cominciò a radunare in un terraneo della casetta della contessa alcuni contadini e contadine. Voleva insegnare loro a recitare il rosario, ma si accorse che pochissimi conoscevano appena appena l'Ave Maria e la recitavano male. Allora gli sembrarono inutili quelle riunioni per la recita del rosario. Bisognava cominciare con l'insegnare le prime preghiere cristiane, ci voleva il catechismo. E come fare per richiamarli al catechismo? Si avvide che nei contadini era viva la pietà verso i defunti. Ricordò che spesso si erano lamentati di morire e di andare al cimitero senza esserne neanche accompagnati. Allora si incontrò un giorno con un prete lungo i campi della riva del Sarno. Il prete si chiamava Don Gennaro Federico e lui disse a questo prete che voleva fare tra i contadini una confraternita del rosario allo scopo non solo di recitare il rosario, ma anche di assistere gli infermi e di accompagnare i morti al Camposanto. È difficile che i contadini capiscano queste cose. Allora questo sacerdote gli suggerì l'idea di fare una festa con la musica, i fuochi, luminari e lotterie, e così i contadini sarebbero accorsi. E allora Bartolo Longo pensò di prendere i contadini per il loro verso, col proposito di fare da maestro di festa con lotteria, luminarie e fuochi. Finalmente Don Bartolo aveva trovato la terra di missione e cominciava a intravedere qualcosa dei disegni di Dio, ma non ne era ancora cosciente. A Napoli, come gli suggeriva il padre Radente, suo confessore, al quale subito confidò il suo proposito di propagare la devozione al rosario tra i contadini di Valle di Pompei, avrebbe potuto fare assai di più che trovare adepti alla confraternita del rosario. Ma Pompei ormai era la terra che lo attirava. E così lui pensò di preparare una festa per attirare i contadini e si fece donare dalla Volpicelli corone, medaglie, abitini per la lotteria. Poi impegnò Padre Radente a un discorso in chiesa e il parroco Don Giovanni Cirillo a una messa cantata. Ordinò fuochi artificiali, predispose giochi come le corse nei sacchi, le corse di asini, la mosca cieca con l'abbattimento della pignatta. Sarebbe, bambini, si metteva un otre, diciamo, che era di coccio, e poi mettevano una benda davanti agli occhi e con un palo bisogna andare avanti alla rinfusa per poter cercare di colpire questa pignatta e dalla quale usciva qualche dono. E poi invitò anche la banda musicale e Bartolo Longo si presentò a Pompei come maestro di festa più che come missionario. Il maestro di festa deve essere un calcolatore, se vuole riuscire nella festa, perché deve fare qualche soldo e deve trascinare i devoti. Ma Bartolo non fu un maestro di festa, ci rimise del suo, perché non sapeva proprio guadagnarci su. E lui voleva richiamare i contadini per il suo apostolato. E poi voleva che cominciassero a familiarizzare con la Chiesa, fossero istruiti. Ma quando fece la festa fu un disastro, per due motivi. Perché i contadini erano abituati a sentire il discorso solamente in forma dialettale e quindi non capirono niente del discorso che fece Padre Radente. E poi venne acqua a torrenti e un uragano con fulmini e tuoni e impedì non solo alla gente di accorrere numerosa alla chiesuola parrocchiale, e la banda musicale non potette accostarsi a Valle di Pompei, ma tenne tutti imprigionati nella parrocchia, senza poter mettere il capo fuori per ragione del maltempo. La festa andò a monte, con tutti i fuochi artificiali, un fallimento. E allora lui pensò, ci vorrebbe una missione, 10 giorni di predicazione e di istruzione con bravi missionari per scuotere la gente. Ma dove trovare questi missionari? La festa dell'ottobre 1874 riuscì, ebbe due novità. Il parroco Don Giovanni Cirillo predicò in dialetto e parlò della Salve Regina, non disse niente del rosario. E poi fu esposta una Madonnina sotto un baldacchino nella chiesa. Il padre Radente, fatto più accorto dal fiasco dell'anno precedente, si diede a girare per i casolari e riuscì a iscrivere alcuni contadini alla confraternita del Rosario. Era poco di fronte a quello che si attendeva Bartolo Longo. E Bartolo Longo dice, fui sconfortato. Il frutto delle mie fatiche non aspettava qui, il termine mio non era che la propagazione del Rosario. La festa del 1875, Bartolo Longo non cambiò nulla. Rese la chiesetta di campagna un po' più decente, sostituì l'altare di legno con un altare di marmo, fece attintare le pareti. Quell'anno Bartolo era riuscito finalmente a ottenere una missione che cominciò a feste concluse. La missione fu tenuta da 3 sacerdoti della diocesi di Castellammare di Stabia, ospiti della casetta della contessa. Fu uno spettacolo commovente, commenta Bartolo Longo. Traevano a udire la parola di Dio vecchi e fanciulli, uomini e donne, non solo di quella, ma anche delle vicine contrade. E non rientrando tutti nella piccola chiesa, andavano in mezzo alla strada, esposti anche alle intemperie delle serate di novembre. E così, dice Bartolo Longo, udivi la sera, dopo la predica, per queste campagne, risuonare il saluto a Maria e i contadini, tornando a casa, cantavano il rosario e si disperdevano nelle vicine terre. Finalmente si vedeva qualcosa. I contadini avevano imparato a recitare il rosario, avevano fatto un po' di luce nelle loro tenebre religiose e in capo al letto avevano l'immagine della Vergine del Rosario che Bartolo aveva dispensato a tutte le famiglie insieme con le corone. Ora occorreva un'immagine della Vergine del Rosario anche in chiesa. E questa non poteva essere l'immagine che lui aveva visto a San Biagio dei Librai di Napoli. Don Bartolo si ricordò di aver visto nella bottega di un pittore un quadro della Vergine del Rosario, una buona occasione. Il 13 novembre, ultimo giorno della missione, prese il treno per Napoli e si diresse verso la bottega del pittore a Via Toledo. A pochi passi dalla bottega si imbatté in Padre Radente. Padre, questo è un incontro provvidenziale. Adesso le missioni a Pompei vanno bene. Quei contadini hanno imparato a recitare il rosario. Accorrono in folla ad ascoltare la parola dei missionari. Domani io vorrei intronizzare su un altare della chiesa di Pompei la Madonna del Rosario. Se non sbaglio, mi pare di aver visto qui nella bottega. Se non sbaglio, mi pare di aver visto qui, a pochi passi, un quadro della Vergine in un negozio. Io non so trattare. Se voi venite a trattare, mi farebbe piacere. Padre Radente si accompagnò a Bartolo Longo e tutti e due entrarono nella bottega. Quanto vi dovrei per questo quadro? Chiese Bartolo Longo. 400 lire. 400 lire? È troppo, neppure un Raffaello lo si pagherebbe tanto. La cifra è troppo alta e ci dobbiamo pensare su prima di sborsare il denaro. Ritorneremo. È così che uscirono. Ma Bartolo, disse Padre Radente, 400 è una somma troppo grande e il quadro non vale tanto. Un momento, tempo fa, ma saranno una decina d'anni, diedi a Suor Maria Concetta dell'Itala, del Conservatorio del Rosario a Porto Medina, un quadro che comprai per solo 8 carlini. Vai a vederlo, se ti piace te lo prendi. Bartolo corse a Porto Medina, bussò al convento. Mi manda Padre Radente e devo parlare con Suor Maria Concetta dell'Itala. Scese la suora. Mi dice Padre Radente che avete un quadro della Madonna del Rosario. A me servirebbe e servirebbe ai poveri contadini di Pompei per recitare in chiesa il Santo Rosario e guadagnare le indulgenze. Domani terminano le missioni e vorrei che fossero i missionari stessi a intronizzarlo sull'altare preparato per esso. Va bene, attendete un minuto, ve lo porto subito. Oimè, provai una stretta al cuore al primo vederlo, racconta Don Bartolo. Era solo una vecchia e logora tela, ma il viso della Madonna pareva piuttosto ruzzo, oltre che mancava pure sul capo della Vergine un palmo di tela. Il manto era ruso dal tempo. San Domenico non sembrava un santo. E a sinistra vi era una Santa Rosa con una faccia grossa, come una contadina. Stetti in forse se lasciarlo stare oppure portarlo via. Mi cruciava il pensiero che la missione era sul finire e quella sera stessa io avevo promesso ai 3 missionari e al popolo il quadro del rosario. Don Bartolo non se la sentiva di esporre alla venerazione quel quadro. Lasciò Suor dell'Itala dicendo che sarebbe tornato con la contessa De Fusco. Il quadro, avvocato, è a vostra disposizione. La contessa, quando vide il quadro, fece una smorfia e non sembra dire altro che sembra fatto apposta per far perdere la devozione. Ma Suor dell'Itala, con tono quasi imperioso, poche smorfie, contessa, dovete portare con voi questo quadro, e adesso. Nonostante la sua riluttanza, il quadro, largo 1 metro e alto 1,40 metri, fu avvolto in un lenzuolo e caricato sulla carrozza della contessa. Ormai era fatto. Si poneva il problema come far arrivare il quadro per la sera a Valle di Pompei. Portarlo per la ferrovia Bartolo non poteva, è perché troppo ingombrante. perché eccedeva la misura dei bagagli ammessi. Bartolo si ricordò che ogni sabato un carrettiere di Pompei, Angelo Tortora, veniva a Napoli per caricare su un carretto il letame delle stalle dei signori e lo rivendeva ai contadini. Andò subito a cercare il carrettiere. Questi era già pronto per la via di ritorno col suo carico e poiché conosceva bene l'avvocato, salì col carretto a via Salvator Rosa 290, dove la contessa da qualche anno si era trasferita. Prese il quadro, lo collocò per disteso sul letame e tornò a Pompei. Arrivò che cominciava a far buio, la predica era finita e sulla soglia della chiesuola attendevano i tre missionari, il parroco, qualche fedele, curioso e Bartolo che per la ferrovia aveva preceduto il carrettiere. Non è a dire la delusione dei missionari e del parroco quando il quadro fu tratto dal lenzuolo. Ma questo non è bello, è impossibile esporlo. Gli altri fecero coro. Anche il parroco trovò che l'oleografia era assai più bella del quadro. Il giorno dopo doveva arrivare il vescovo di Nola per le cresime. E di buon mattino i missionari, il parroco e Bartolo Longo, tennero consiglio. Così com'è, il quadro non può essere esposto in chiesa. Bisognerebbe farlo ritoccare, disse uno dei missionari. Ritoccarlo, ma ne vale la pena. Conosco un pittore che potrebbe aggiustarlo in qualche modo. È il signor Galella, che lavora dentro l'anfiteatro a dipingere panorami pompeiani. Che ne direste se chiedessimo a lui un suo parere? Disse il parroco. Fu mandato a chiamare il pittore, che nicchiò quando vide lo stato miserando del quadro. Aggiunse che avrebbe potuto fare qualcosa per renderlo meno orribile, ma che comunque non avrebbe potuto compiere la sua opera prima di 3 settimane. Arrivò il vescovo per le cresime, il quale, dopo la cerimonia in chiesa, fu accolto nella casetta della contessa. E Bartolo, fatto ardito dalla bontà di questo pastore, gli espresse il desiderio di voler erigere nella chiesa parrocchiale un altare alla Madonna del Rosario. Voi, avvocato, volete erigere un altare? È una chiesa che qui bisogna costruire. L'attuale è troppo angusta. Da anni ci penso e ora che trovo voi così ben disposti, io vi dico, non possiedo tanto denaro da impegnarmi nella costruzione di una chiesa. Metto però a vostra disposizione 500 lire. Voi poi impegnate degli associati a un soldo al mese e vedrete la chiesa sorgerà. Un soldo al mese. Non chiedete di più se volete riuscire. Era troppo. Da 3 anni Bartolo non era riuscito a mettere su un semplice altare. Ci aveva rimesso di suo per attintare la chiesa e tapparne i buchi dove si annidavano insetti e si voleva da lui addirittura una chiesa. Il meglio è nemico del bene. 2 giorni dopo, inaspettatamente, il vescovo tornò alla casetta e riprese a discutere la proposta della chiesa nuova che a Bartolo non andava giù. Costruirete un poco alla volta, diceva, secondo il denaro raccolto, senza lanciarvi in avventure. E mi raccomando, non chiedete a questi contadini un soldo di più al mese se non volete andare in fallimento. Poi, affacciatosi alla finestra della stanza di mezzo, che era di rimpetto alla piccola e cadente chiesa, accennando con la destra e l'indice teso al campo irto di stecche di grano turco e seminato di lupini, era contiguo alla parrocchia, esclamò con accento che aveva del profetico: quello è il luogo dove deve essere edificato un tempio in Pompei. E mi fermo, bambini cari. Avete visto? Che meraviglia! Bartolo Longo non possedeva niente. Andate a vedere questo quadro, che non era un granché, ed è arrivato a Pompei addirittura su un carro di letame. Ma figlioli cari, adesso chi va a Pompei vede un quadro magnifico. La Madonna ha tutto un volto pieno di bontà, e ti ci senti attratto. Non c'è più Santa Rosa, ma c'è Santa Caterina. E le grazie che avvengono sono senza numero. Ecco cosa fa la fede, cosa fa la preghiera, cosa fa un santo come Bartolo Longo. Mi fermo, mi raccomando, siate obbedienti, crescete sani e santi, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria!